80 anni fa le italiane e gli italiani sceglievano la Repubblica. Oggi il paese celebra il referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo le macerie del fascismo e della guerra. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne. Nel GR le speranze e le emozioni di una di loro che quel giorno votò per la prima volta in una consultazione nazionale. Grosso bombardamento russo sull'Ucraina, 10 morti e decine di feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un massiccio attacco da parte di Mosca. Nonostante l'annuncio di Trump di una tregua parziale in Libano, ancora scambia fuoco tra Israele ed Hezbollah, per ora Netanyahu ha accettato di non attaccare Beirut. Proprio per la situazione in Libano, l'Iran ha minacciato di far saltare negoziato e tregua con gli Stati Uniti. Centri per il rimpatrio nei paesi terzi e azioni di polizia in stile ICE. Sui migranti l'Europa va ancora più a destra, ha trovato l'accordo sul nuovo regolamento che restringe il diritto d'asilo. Esulta la Lega, Meloni pronta a rilanciare il modello Albania. Le 8:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 80 anni fa, con un referendum, le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica con circa 12.700.000 voti contro i 10.700.000 per la monarchia.
Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. 6 anni fa Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. Questa mattina apriamo il nostro giornale radio con una preziosa testimonianza, quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare e votò per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, è nata il 1 ottobre del 1920, nel 1946 aveva dunque 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Maria votò per il PCI perché suo papà era comunista, non aveva voluto fare la tessera del fascio e infatti era dovuto andare a lavorare in Francia. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Ma sentiamo la signora Maria Bianchi.
Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, capito? Che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, poi comandavano tutti gli uomini, le donne, ma col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, cioè, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini, e già per la Repubblica. La maggior parte ha votato per la Repubblica, perché era la prima volta che si faceva, poi finita la guerra, avevamo qualche cosa, come dire, se noi votiamo adesso la guerra non viene più, è quello che ci spingeva. Qui venivano i comizi, andavamo a sentire i comizi, poi si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica.
Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
Ma se ne parlava?
Sì.
Le donne avevano votato pochi mesi prima in una tornata di elezioni amministrative, ma il 2 giugno, con il voto a livello nazionale, si arrivò finalmente a una conquista a lungo ostacolata. Sentiamo la professoressa Barbara Bracco, storica dell'Università di Milano Bicocca e co-conduttrice della nostra trasmissione. Ma che storia è questa?
All'epoca il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 1946 una storia molto tormentata, i tentativi di dare alle donne il diritto di voto, purtroppo sempre che si sono spenti nel nulla.
Nella giornata di oggi vi racconteremo le celebrazioni, in particolare quelle del Quirinale. Il presidente Mattarella ha voluto che questo 80° compleanno della Repubblica fosse un momento di larga partecipazione per le cittadini e i cittadini. Sentiamo ancora la professoressa Bracco sulla rilevanza di questo anniversario.
È un modo, così è stato e viene presentato, diciamo, l'80° come un'occasione per rinnovare il patto istituzionale, civile, culturale. Da qui le tante iniziative del Quirinale per ricordare appunto il voto del 2 giugno. Non dimentichiamo che è in corso un passaggio anche generazionale che ci porterà da qui a non molti anni a non avere più neanche un contatto diretto con gli avvenimenti della guerra e del referendum. È l'occasione per ricordare un momento unico nella nostra storia, irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica.
Le 8:38 minuti, adesso le altre notizie, partendo dall'Ucraina. Una serie di attacchi russi sull'Ucraina ha fatto almeno 10 morti e diverse decine di feriti, colpite tra le altre Kiev, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. La maggior parte del paese è ancora sotto allarme. Dal centro della capitale ucraina si sono alzate fiamme e colonne di fumo. Secondo le autorità locali sono stati danneggiati anche 2 edifici residenziali e un ospedale. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un nuovo grosso bombardamento da parte di Mosca. La scorsa settimana la Russia aveva minacciato di colpire i centri del potere a Kiev come rappresaglia per un attacco ucraino contro un dormitorio nel Donbass occupato. Droni ucraini avrebbero invece colpito sempre in queste ore un'altra raffineria di petrolio in territorio russo. Adesso la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati ancora attacchi e scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Ieri sera Trump aveva parlato di un accordo di tregua tra le parti, ma il quadro è ancora molto confuso. Oltretutto, dalla situazione in Libano dipende la tenuta della tregua tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, proviamo a fare un po' il punto, un po' di chiarezza sulle ultime ore.
Le ultime 24 ore sono state convulse, dando tutto il senso della complessità di questa crisi, e ricordiamo che lo scorso fine settimana c'era stato anche l'ennesimo scambio a fuoco tra Iran e Stati Uniti e un'ulteriore avanzata israeliana in Libano. Allora, le ultime 24 ore. Teheran ha prima ribadito come il Libano sia parte dell'accordo complessivo e ha poi ricordato come la tregua con gli americani possa anche saltare se Netanyahu appunto non si dovesse fermare. Secondo alcuni media iraniani, la Repubblica Islamica ha anche sospeso le comunicazioni con Washington e minacciato di allargare il blocco di Hormuz a Bab el Mandeb tra Mar Rosso e Golfo di Aden, un altro passaggio vitale per il commercio marittimo nella regione. Con migliaia di libanesi in fuga dalla zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, per paura di un attacco israeliano, ieri sera Trump ha parlato con Netanyahu e indirettamente con Hezbollah. E poi, con la solita enfasi, ha annunciato che entrambe le parti hanno accettato di fermarsi. Trump con Netanyahu sarebbe stato molto duro, secondo Axios gli avrebbe detto: sei un pazzo, ti ho salvato io dalla prigione, cosa stai facendo? L'ambasciata americana a Beirut e il governo libanese hanno precisato: l'accordo prevederebbe solo niente attacchi israeliani su Beirut e stop agli spari di Hezbollah su Israele, escluso il sud del Libano, dove questa mattina ci sarebbero stati ancora attacchi. Israele ha anche comunicato di aver intercettato proiettili diretti sul nord del suo territorio. Insomma, sembra solo una pausa molto parziale.
Grazie Emanuele. Ieri, dopo la minaccia di Netanyahu di colpire la zona sud di Beirut, migliaia di persone si erano messe in fuga per l'ennesima volta. Don Carlo Giorgi è un sacerdote cattolico che vive a Beirut.
Guardi, La gente non lo so, poi siamo, sa, il Libano è composto da tante parti differenti, tanti gruppi socio-religiosi differenti, però in generale l'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese, Israele lo prende. È di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. La situazione sta peggiorando in modo preoccupante, è un paese in ostaggio. In tutto questo devo dire che quello che facciamo di accogliere le persone è un ponte di pace e di dialogo, per cui nelle parrocchie e nelle scuole e chiunque accolga apre la casa e crea dei ponti. Per esempio noi accogliamo della gente con cui non avremmo mai pensato di vivere con una comunità musulmana in chiesa è una cosa un po' strana, eppure si creano delle relazioni di amicizia, di fraternità, che sono un ponte di pace e che ci dicono che la pace è possibile.
Abbiamo detto che la situazione in Libano è parte importante del quadro generale in Medio Oriente, abbiamo sentito come l'Iran abbia minacciato di far saltare tutto se Israele non dovesse fermare i suoi attacchi sul territorio libanese. Cerchiamo di capire ora la strategia iraniana nel servizio.
Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati attacchi durante il fine settimana. La marina di Pasaran ha colpito con un missile da crociera un mercantile in rappresaglia per un attacco militare americano nel mare d'Oman contro la nave mercantile Lion Star, battente bandiera gambiana e diretta in Iran. L'attacco di Pasaran è avvenuto a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umqasr, in Iraq. Teheran insiste sul fatto che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra debba includere la fine dell'offensiva israeliana in Libano. I colloqui di pace tra Teheran e Washington sono in stallo. L'agenzia di stampa Nasanim ha citato la rottura del cessate il fuoco e gli scontri in Libano come motivi dell'interruzione del dialogo. A causa della battuta d'arresto dei colloqui di pace in Medio Oriente, i prezzi del petrolio ieri sono balzati in avanti, i mercati azionari hanno mostrato andamenti contrastanti. Le speranze di ulteriori progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono andate in fumo e questo provoca un'impennata dei prezzi del petrolio, perché è possibile una nuova ondata di conflitto. Inoltre i mercati sanno che le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente, le ottimistiche previsioni sul ripristino delle forniture prevedevano la riapertura dello stretto di Hormuz entro giugno. Intanto le autorità libanesi hanno dichiarato che Hezbollah ha accettato una proposta americana per una cessazione reciproca degli attacchi, ma intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
Sui migranti l'Europa ha sempre più fortezza. Nella serata di ieri è stato trovato l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Calpesta i diritti fondamentali delle persone, hanno protestato Verdi e socialisti europei che hanno criticato l'accordo. Esulta invece la Lega, il nuovo regolamento potrebbe rilanciare anche i centri in Albania costruiti dal governo italiano. Perché? Perché tra le misure previste dall'accordo c'è la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi e dà anche la via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari in stile ICE statunitense. Il servizio da Bruxelles.
L'intesa finale raggiunta nella tarda serata di ieri dalle istituzioni europee sul regolamento rimpatri chiude il cerchio della nuova legislazione dell'Unione in materia di migrazione e asilo, con una serie di misure che danno un'ulteriore stretta ai diritti delle persone migranti. Sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Dopodiché il regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'applicazione immediata di alcuni elementi come Return Hubs, mentre altre disposizioni che richiedono misure preparatorie da parte dei 27 governi si applicheranno dopo un periodo transitorio di 12 mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Al largo della Calabria c'è stata una forte scossa di terremoto, il sisma di magnitudo 6.2 ed epicentro a 250 km di profondità è stato registrato al largo della costa tirrenica, circa 41 km da Cosenza. La scossa, avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, in Puglia e in Sicilia. In alcune località i cittadini sono scesi in strada, la sala operativa della Protezione Civile ha iniziato a contattare i sindaci dell'area più vicina all'epicentro, al momento non si segnalano danni, ma i controlli sono ancora in corso. Mentre si stanno concentrando su due persone le indagini sull'omicidio di quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri del Cosentino in Calabria. I due soggetti connazionali delle vittime sono stati portati in questura e interrogati. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli e braccianti. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. E alle 8.47 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10.30. A tutti una buona giornata e un buon 2 giugno. Buona festa della Repubblica.